difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti cari ascoltatori, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dalle 8 alle 9.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, oggi è mercoledì e quindi andiamo ad iniziare. Intanto saluto chi già si è collegato sulla chat di Telegram. Telegram è uno strumento che si sta rilevando molto utile e versatile per fare un sacco di cose. Compreso anche quello di parlare con voi, cosa che per esempio non è possibile tramite WhatsApp se non si ha una SIM specifica dedicata. I gruppi su Telegram stanno diventando molto molto interessanti. Comunque anche questo lo trovate, redazione RBN, dentro c'è anche un meccanismo per far sì che il sottoscritto e gli altri conduttori della radio possano leggere quello che scrivete. Quindi un saluto a Andrea, già collegato, Alberto, a Massimiliano, a Fabius, Sere Cattara, Fabrizio, tutti voi, Gianluca, Marco, Bruno, Michele, Alessio, ben trovati, e anche Mario all'ultimo momento. Insomma, ben trovati tutti, eccoci qui e andiamo a iniziare la rassegna stampa di questo mercoledì 29 aprile. Eccomi qua, qualche difficoltà stamattina ad aprire i giornali, ma eccomi, ci sono riuscito alla fine, sempre mezzi di fortuna, dicevo, ma la cosa che più mi preme sarebbe di trovare un nuovo microfono per parlare con voi, anche perché venerdì scorso ho fatto la trasmissione direttamente dal cellulare tramite un'applicazione molto interessante e si sentiva molto meglio anche rispetto a quello che riesco a fare con queste sciocche cuffie e questo piccolo microfonino, ma poco importa. Andiamo a vedere Corriere della Sera come apre questa mattina. Apre come ieri e questo è emblematico, c'è una foto di un Colao deciso, senza mascherina, che parla alle folle con il microfonino alla bocca, con un bel cellulare in mano, e c'è un Conte sotto subito con la mascherina, tutto preoccupato. Il titolo del Corriere è Colao, un'apertura a ondate, wow, ondate di aperture, per testare il sistema. L'applicazione entro maggio oppure servirà poco, addirittura prende posizione contro l'applicazione, no? Andando incontro al favore di tanti come noi dubbiosi sull'utilizzo di questa applicazione. Quindi ce lo stanno facendo diventare molto simpatico, è un'operazione, diciamo, che si fa sovente quando bisogna preparare il terreno, e il Corriere lo sta facendo. E quindi mentre c'è un Colao che dice che serve un'apertura a ondate, così, no? Immaginate gli imprenditori che leggono disperati, che non riescono, che non sanno già che falliranno, che non riusciranno per il negozio e che bramano l'arrivo di clienti, vedono Colao, un decisionista che parla di aperture, mentre sotto vedono un Conte, il titolo è Conte, timori di nuovi focolai, serve cautela, quindi apertura ondate contro la cautela di Conte. Insomma, mi sembra emblematico quello che sta succedendo sui giornali. Dopodiché un altro specchietto sulla destra, dove Conte diciamo se la prende con un giornalista che gli faceva troppe domande, gli dice se sarà eletta scriverà lei i decreti, come per dire non stia qui troppo a discutere quello che sto facendo io. È ovviamente una segnalazione di difficoltà del primo ministro che il Corriere riporta, diciamo, molto molto puntualmente, per insomma fare sempre questo confronto con Colao che troviamo anche questa mattina sui giornali. Dopodiché sotto si trovano poche altre cose, ma vi posso preannunciare che oggi i giornali, almeno quelli della corazzata globalista, Corriere, Repubblica, La Stampa, Sole 24 Ore, ieri devono aver ricevuto una velina sul mettete paura per diciamo alle persone che pensano di poter riuscire dal 4 maggio, e parlate di nuovi contagi, parlate di nuovi focolai, dite che all'estero chi è ripartito ha subito cose gravissime, e così ritroviamo diciamo, tutto questo negli articoli di oggi. Addirittura hanno calato l'ultima carta, che sono i bambini, qui sul Corriere, che poi ritroverete anche su Repubblica e anche sulla Stampa. Sindrome rara, l'infiammazione ai vasi sanguigni che colpisce i bambini. Casi in Liguria, Lombardia e Piemonte, la malattia di Kawasaki potrebbe essere legata, potrebbe, non lo sanno, però intanto la mettono, c'è cioè un aumento di casi di questa malattia di Kawasaki, potrebbe essere legata al Covid-19. Insomma, si sono recati in pronto soccorso in questi giorni più bambini del solito, molti di più rispetto ai 5 che ogni anno registravano appunto la malattia di Kawasaki, che è una infiammazione dei vasi sanguigni molto particolare, non letale, non super letale, ma insomma abbastanza grave, e c'è stato un aumento di questi casi da 5 a 20, mi pare. Poi magari una botta all'articolo, un'occhiata gliela diamo, io l'avevo letto, ma insomma tanto basta per fare il titolo, no? Attenzione i bambini, state a casa, all'estero i tedeschi, in Germania risale l'indice di contagio R0, ci scrive poi Corriere sotto, doccia fredda sulla ripartenza, insomma sparpagliate qua e là, troviamo tutte queste notizie sul fatto che se si riparte succede un'ecatombe. Poi il lungomare di Napoli affollato, si rischia un nuovo stop, e così via. E questa è un po' la linea che tengono oggi i giornali, cioè quella di spaventare. Ieri addirittura è girato un'indiscrezione, uno studio che sarebbe stato quello che ha convinto il governo a prendere le misure così, diciamo, una fase 2 assolutamente quasi indistinguibile da una fase 1. Sarebbe uno studio che parla che con una riapertura totale noi avremmo avuto 150.000 persone in terapia intensiva nell'immediato. Ecco, è uno studio che è stato commentato malissimo anche dagli stessi esponenti di governo, tanto più insomma che insomma ce ne vuole per fare uno studio del genere, cioè per dire addirittura che scoppierebbe un caos anche peggiore rispetto a quello di marzo ed aprile se si ripartisse subito esattamente così come eravamo una volta. Eccolo qua, cosa succederebbe in Italia se si riapresse tutto, fino a 151.000 persone in terapia intensiva. Insomma, ripeto e segnalo che i giornali stanno facendo un po' di terrorismo psicologico nei confronti degli italiani, che giustamente sono arrabbiatissimi per tutto quello che sta succedendo. Comunque, questo studio che trovate sul Corriere, a cui stavo dando un'occhiata, è uno studio tecnico, ovviamente non lo leggeremo, non possiamo leggerlo qui, però ovviamente mi sembra capitare a fagiolo, così come si suol dire, per diciamo dare una mano al governo in questo momento di grande difficoltà, delle prime proteste che si iniziano a vedere in mezzo alla strada, di gente che si raduna a distanza di sicurezza con le mascherine. Abbiamo visto anche i partiti prendere delle posizioni magari un po' più rigide. Salvini ha annunciato una piazza, poi ha fatto dietro fronte, non ho capito bene, mi sembrava un po' in difficoltà, ha detto ok, sì, non si può scendere in piazza nei metodi che conosciamo, però possiamo andare al supermercato con un cartello con scritto libertà, mi sembra di aver letto una cosa del genere, insomma, che denota un certo problema di Salvini a gestire questa fase. E abbiamo visto la manifestazione della Meloni sotto al Parlamento con l'idea di rappresentare le categorie che stanno subendo i più gravi danni da questa pandemia, soprattutto dalla crisi economica che ne consegue, e sostanzialmente si è trattato di una manifestazione di parlamentari a debita distanza, parlamentari e consiglieri regionali, che hanno tutti una particolarità, quella di avere comunque l'immunità parlamentare per quello che fanno. Quindi un buon segnale, si potrebbe dire, ma non è mai abbastanza, anche perché poi la base rivendicativa di questa manifestazione era Vogliamo che il Parlamento ci ascolti, vogliamo essere ascoltati, vogliamo che le nostre proposte, ma non si è capito che le proposte anche dei sovranisti che possono suonare all'orecchio giuste, giustissime, non si realizzano senza fare la guerra all'Unione Europea. Cioè che se non si parte da quel presupposto, alla fine tanto ogni cosa che tu vorrai fare ti diranno sempre e i soldi non ci sono e l'Unione Europea non ce lo concede e non possiamo sforare il bilancio di X numeri per realizzare queste cose, no? I 1000 euro a persona di cui paventava la Meloni, il taglio totale delle tasse di cui parla sempre Salvini, sono tutte cose che si fanno se tu puoi stamparti i soldi o se la tua banca centrale europea li stampa e compra direttamente i tuoi titoli non collocati. Questo ancora non è, è automatico e comunque sia non è assolutamente la linea della BCE e dell'Unione Europea, che vorrebbe ovviamente che questo non succeda. Siamo qui impiccati all'attesa della decisione della Corte Costituzionale tedesca su appunto il ruolo della BCE e su l'acquisto illimitato dei titoli direttamente dagli stati. Vedremo insomma come evolve questa cosa, però quello che voglio dire è che bisogna chiedere un po' di più contro questo governo. Noi lo diciamo da tempo che bisogna chiedere che la parola torni agli italiani, che si sciolgano le camere, anche perché pericolosamente io sento parlare di un nuovo governo anche sostenuto dalla Lega di Matteo Salvini, cioè di sostituire Draghi, di sostituire Conte con Draghi o con Colao, e che questo avrebbe l'appoggio della Lega per fare una sorta di governissimo nazionale, istituzionale. Mentre si fanno tutte queste grandi chiacchiere, mentre si cerca di essere quelli che rappresentano le categorie, nel frattempo le categorie muoiono e già sanno che andranno incontro al fallimento, e la mazzata di dire che si riaprirà il 18 il commercio a dettaglio e addirittura il primo giugno ristorazione e tutto il resto, di fronte a una stagione turistica che non c'è, ha gettato nello sconforto, nel panico tantissime persone, tant'è che vediamo per fortuna una reazione e vediamo la gente che comincia a scendere in piazza anche senza essere organizzata da nessuno. È una cosa molto 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 importante, che ovviamente non troverete stamattina nei vari giornali, mancheranno le manifestazioni che ci sono state. E così Corriere non ci dice niente, ma vogliamo andare a vedere qual è la posizione di Colao, perché deve diventare simpatico. Vediamo cosa ci dice, qual è questa operazione simpatia in Colao, futuro premier, lui o Draghi, insomma questi sono i due nomi. Salvini vorrebbe Draghi, l'ha già detto diverse volte, mo facciamo molta attenzione a come si muovono. C'è un altro articolo su Repubblica che andremo a leggere dopo, che parla appunto di questo coronavirus. Colao, apertura ondate, come già detto, il leader della task force per la fase 2, non bisogna mai lasciarsi sfuggire una crisi, è l'occasione per rilanciare il sistema Italia, sono rimasto a Londra, lavoro via video, non farò politica a sé. Allora intanto segnaliamo che Colao è a Londra e lavora via video, poi dice questo che è il mantra degli iperliberisti, non bisogna mai lasciarsi sfuggire una crisi perché è un'occasione per rilanciare il sistema Italia. Loro parlano di crisi, di shock esterni per aumentare sostanzialmente quelle riforme che fanno perdere la sovranità ai popoli e che li mettono nelle mani degli organismi internazionali che sono assolutamente antidemocratici e non controllati da nessuno. Questa è la loro visione, no? Deve essere abbastanza chiaro, la visione di Colao, la visione di Monti, la visione di Draghi, la visione del Bilderberg, la visione di tutti, la visione del WTO, la visione di tutti gli organismi sovranazionali che non hanno nessun mandato popolare per prendere decisioni sulle nostre vite, secondo loro passa attraverso degli shock come questi. Cioè facciamo un grande shock, shock economico, shock pandemico, una guerra, quello che sia, quando la gente poi è sfinita, ridotta allo stremo, fallita, senza i soldi per mangiare, accetterà supinamente i grandi cambiamenti che noi proporremo, che sono sostanzialmente di togliere le libertà personali, di togliere il potere decisionale ai popoli, per decidere chi? Per decidere noi. Noi chi siamo? Siamo le élite, siamo quelli che ci consideriamo superiori perché o siamo riusciti nella vita o magari abbiamo accumulato dei grandi capitali, magari non noi, ma magari i padri, i nonni e i bisnonni, E insomma, così loro vorrebbero ovviamente poter decidere su tutto senza mai passare attraverso il consenso popolare su quello che propongono e che cosa devono decidere, ovviamente sempre le cose nei loro interessi, cioè che noi si debba morire di fame e che i loro capitali siano garantiti al succo. Se andiamo a stringere poi alla fine di tutta quanta la storia è sempre quella: io ho accumulato i soldi e voi non me li toccate, molto molto semplicemente. E sì, intanto mi è partita la base della seconda fase, via, rimettiamo subito i Guerrieri della Notte per leggere questo articolo e darci la giusta carica. Vittorio Colao: gli italiani si aspettavano dalla fase 2 più libertà personali ed economiche. Che cosa risponde? Dal 4 maggio rimettiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani. Ma li rimette chi? Anche questo atteggiamento è folle, sia il suo che quello del Presidente del Consiglio. Consentiamo, rimettiamo, decido io. Una cosa abbastanza inquietante. Dal 4 maggio comunque, dice Colao, rimettiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani, tra costruzioni, manifattura, servizi collegati, ovviamente nel rispetto dei protocolli, cosa che tutti devono sempre dire per forza, pure Salvini ogni volta, la Meloni ogni volta che fanno un passo devono dire che loro nel rispetto dei protocolli, nel rispetto di questo, nel rispetto di quell'altro. Pure il Papa: rispettiamo, cioè, dobbiamo sempre rispettare a prescindere quello che viene detto, no? Magari anche laddove non sempre tutto è mosso da evidenza scientifica o su cui, cose su cui non si può mai mettere neanche il minimo dubbio, no? Ma io ricordo che gli stessi che oggi ci dicono che dobbiamo stare a un metro e mezzo di distanza, che dobbiamo avere questo tipo di mascherina piuttosto che l'altro, sono quelli che 2 mesi fa ci dicevano che le mascherine non le comprate, non servono, chi compra la mascherina è uno scemo che si preoccupa oltremodo della sua salute. Sono gli stessi, sono le stesse persone. Comunque, vediamo un po'. Dice che metterà in moto 4 milioni e mezzo di italiani, molti sono già partiti lunedì, anche se questa è una comunicazione si è un po' perso, ne rimangono 2 milioni e 700 mila più la pubblica amministrazione. È una base per poter fare una riapertura progressiva e completa. Sarà un test importante, dipenderà dai buoni comportamenti. L'apertura a ondate permette di verificare la robustezza del sistema. C'è chi dice invece che stiamo riaprendo troppo presto, in Germania che causi aumentano, la Francia rinvia l'apertura delle scuole. Mi fa ridere questa cosa poi che tutti i giornali hanno riportato la Francia rinvia l'apertura delle scuole quando noi non sappiamo neanche se riapriranno a settembre. Cioè, è stato detto settembre, ma poi alla fine non si sa neanche se questa data è certa o non è certa. È chiaro che la videolezione, per esempio, fa risparmiare un sacco di soldi allo Stato se tutti quanti restano chiusi dentro casa, non si incontrano. Le scuole le chiudiamo, no? E facciamo soltanto i professori da casa, risparmiamo un sacco di soldi di gestione, di corrente elettrica, di bidelli, di pulizie, di mense, tutta una serie di cose per diciamo così, per il governo e per il sistema attuale sarebbe un gran risparmio se tutti gli studenti stessero chiusi in casa dalla mattina alla sera davanti a un computer a fare video lezione. Insomma, vabbè, si fa il rimbrotto alla Francia quando invece qui siamo ancora strachiusi e teniamo i bambini chiusi in casa fino a settembre. Abbiamo raccomandato 3 precondizioni che vanno monitorate: la prima, il controllo giornaliero dell'andamento dell'epidemia; la seconda, la tenuta del sistema ospedaliero, non solo le terapie intensive, anche i posti letto Covid; la terza, la disponibilità di mascherine, gel e altri materiali di protezione. A queste condizioni si può riaprire. Vabbè, io ripeto e ribadisco, senza andare avanti con questo articolo per vedere poi alla fine, sì, no, andiamo dalla parte quella che interessa. Lei è qui per prendere il posto di Conte? Punto di domanda. Non ho nessuna intenzione di fare politica, mi è stato chiesto di aiutare a gestire una fase complicata con un gruppo di persone esperte e di diverse materie. Chi gliel'ha chiesto? Conte o Mattarella? Il presidente Conte. Stavo passeggiando in giardino, qui a Londra si può, ho chiesto 2 ore per avvisare la General Atlantic, a cui dedicavo metà del mio tempo, e le altre società a cui collaboravo. Mi hanno risposto: certo, naturalmente, poi devi fare qualcosa per il tuo paese. Alla fine tornerò al mio lavoro. Molti manager l'hanno fatto in molti paesi, solo in Italia si pensa che vogliano fare politica. Sono state scritte anche inesattezze, quali: non abbiamo mai proposto di chiudere la casa in casa i sessantenni, vabbè, e così via. Quali misure proporrà per il rilancio? Siamo all'inizio, ma è ovvio, no, ragazzi, questo che cosa vi deve dire adesso che non vuole fare il Presidente del Consiglio e che vuole tornare al suo lavoro, no? Come se fosse un bravo operaio che vuole rimettersi a suolare le scarpe, un bravo artigiano che vuole rimettersi al suo al suo turno a fare le sue cose. È chiaro che questo punta a diventare il presidente del Consiglio perché è vero diretto, perché prende gli ordini da qualcuno e perché deve fare il presidente del Consiglio per fare delle cose che stanno care ai suoi, diciamo così, ai suoi pari, no? Alle persone che lo invitano a parlare al Bilderberg e così via. Ma questo ormai sembra di dire cose ovvie addirittura, che Colau rappresenti determinati poteri, e quindi figuratevi se non vuole fare il Presidente del Consiglio, lo vuole fare e come. Ma lasciamo perdere questa intervista e andiamo a vedere altri articoli. Conte, timore di noi focolai, serve cautela. Speranza, il decreto non si cambia, ora tocca agli italiani. Certo, tocca a noi, no? Come dire, no, ragazzi, noi abbiamo fatto il possibile, vedete, abbiamo fatto una grandissima operazione, adesso tocca a voi e la colpa sarà vostra, perché poi implicitamente si dice questo, no? Che se ripartono i contagi la colpa è vostra che volete uscire troppo presto. Io che sono ministro e che sto a casa e che tutti i 27 del mese mi arriva il mio bel bonifico di parlamentare, 8.000 più la diaria e quant'altro, più quello da ministro, più tutti i benefit, insomma a me che mi arriva ogni mese 10-12.000 euro sul conto direttamente dallo Stato, vi dico che voi stavate smaniando per riaprire, siete stupidi perché se la curva dei contagi è risalita è colpa vostra che volete tornare a lavorare per guadagnare quello che mettete poi sulla tavola il giorno. Dovete fare come me, dovete fare il ministro, dovete prendervi ogni 27 del mese lo stipendio di 10-12 mila euro da parte dello Stato, questo imbecille di Speranza che come tutti gli altri alla fine cercherà di accollare qualsiasi cosa succeda a noi, mentre qualsiasi cosa succederà, se succederà qualcosa a causa della riapertura, sarà sempre responsabilità loro, perché sono 60 giorni, 2 mesi, o forse 3 o 4 che dovevano prepararsi a questo, e se ci sarà nuovamente un picco nelle terapie intensive e ci faremo trovare impreparati, vorrà dire che non è stato fatto nulla in questi 2 mesi, sia chiaro. Vorrà dire che non è stato fatto nulla per avere quell'assistenza sanitaria di prossimità che ha salvato la vita a Zingaretti, a Porro, okay, a tanti altri che con 37 e mezzo è arrivato il dottore a casa con la terapia antivirale, monitorando tutto quello che succedeva, perché presa per tempo, molto probabilmente ci si salva da questa, malattia. Ecco, questo stanno predisponendo queste cose, stanno predisponendo i tamponi, sì, ne parlano ogni giorno, sono diventati come i miliardi che mettevano sul piatto per salvare l'economia, no? Di cui non c'è niente, di cui non c'è traccia. Sì, ogni giorno faremo 100.000 tamponi, poi 200.000, poi 700.000, ma i tamponi continuano a farli sempre e soltanto loro e basta. Quindi qualsiasi cosa succederà sarà sempre responsabilità loro. Noi non possiamo più stare fermi, gli italiani non possono più stare fermi, devono iniziare a muoversi, devono iniziare a lavorare, devono iniziare a manifestare, e ci sono tante interessanti iniziative che poi, di cui poi magari parleremo più avanti. Ma proseguiamo, vediamo qui, la crisi cancellerà mezzo milione di posti, sì, vi piacerebbe, ne cancellerà molti, ma molti di più di posti. In cassa integrazione andrà un dipendente su due. Fitch taglia il rating dell'Italia, pesa il virus, sapete, no? Agenzie di rating continuano a tagliare facendo le loro valutazioni, che poi sono sempre sballate, no? Sono le stesse agenzie di rating che non si sono accorte delle grandi crisi bancarie, non si sono accorte della Lehman Brothers, le stesse agenzie di rating che fanno i loro interessi privati, perché parliamo di aziende private, ma che poi vengono prese come fari nella notte dai giornali, dalle banche centrali, dall'Unione Europea e da tutti quanti per stabilire cosa fare e cosa non fare, che già è folle di per sé, no? Che le istituzioni europee e che gli organi sovranazionali poi alla fine pendano dalle labbra di aziende private che fanno i loro rating nel loro ovviamente stramaledetto interesse. Comunque tant'è, il debito dell'Italia viene declassato, questa è una notizia che fa il paio con quella che vi ho letto già nelle giornate precedenti, credo già dalla settimana scorsa c'era la BCE che diceva che era pronta ad acquistare anche titoli spazzatura oltre declassati, ovviamente parlava dei titoli di quelle nazioni a cui il rating veniva tagliato da queste fantastiche agenzie di rating, cioè l'Italia, poi magari anche il Portogallo, la Spagna, insomma la banca centrale che prima aveva delle regole che dicevano che non avrebbe acquistato titoli classificati come spazzatura dalle agenzie, invece ha detto che li comprerà e amen, e così deve fare ovviamente una banca centrale, e ben venga. Tutto questo facendo ovviamente storcere profondamente il naso ai nostri fantastici amici, intoccabili, e non si possono criticare perché la sacra Europa non va messa in discussione, ma i tedeschi, gli olandesi e tutti quelli che stanno al nord ovviamente storcono il naso perché vedono in questa crisi economica molto forte la possibilità di dare l'ultimo calcione all'Italia per schiacciarla al ruolo di suonatori di mandolino e produttori di pizzette, mentre invece sarebbe da dire chiaro anche all'agenzia di rating che il sottostante al nostro debito sono anche i carri armati che sappiamo costruire, gli aeroplani da guerra che sappiamo costruire, i cannoni, i sistemi d'arma e tutte quelle cose che siamo bravissimi a fare e che vendiamo in mezzo mondo. Quello è il sottostante al nostro debito pubblico, alla nostra capacità industriale. E se non oltre poi il risparmio privato altissimo, siamo la quarta riserva aurea del pianeta e tante altre cose, no, che non vengono mai calcolate quando si fanno i rating da parte di Standard & Poor's, Fitch e tutti questi altri fenomeni della globalizzazione. Comunque proseguiamo sotto con, chiudiamo diciamo l'ultimo articolo del Corriere e poi passo a Repubblica, che c'era quello interessante sulla politica, autocertificazione. Chi va dai congiunti non dovrà indicare il nome sul modulo, apriamolo, allora, per motivi di privacy i cittadini non devono scrivere chi vanno a trovare e le forze dell'ordine non potranno chiederlo. Il governo non dovrebbe predisporre un nuovo modulo, basterà barrare la voce assistenza ai congiunti. E allora che cazzo serve? Scusate, no, stavolta mi è uscito proprio, mi dovete perdonare, a cosa serve questo dannato modulo? Se non a tenere psicologicamente schiacciate le persone, cioè lo capite che si può scrivere qualunque cosa sul modulo, cioè possiamo scrivere dove sta andando a trovare i congiunti, punto, senza dirti il nome, senza dirti probabilmente neanche l'indirizzo, perché se non ti posso dire il nome, figurati se ti posso dire dove abita questo mio congiunto. E allora a che cosa serve il modulo? A spaventare le vecchiette, a tenere schiacciati dentro casa le persone pensando che non si può uscire se non hai fatto il pezzo di carta? Non lo so, è veramente una follia. Comunque l'articolo dice chi va a visitare i congiunti non dovrà indicare le loro generalità, ecco perché il governo avrebbe deciso di non far stampare un nuovo modulo di autocertificazione. Ok, è una delle scelte fatte da chi sta mettendo a punto eventuali correzioni o chiarimenti relativi al DPCM che entrerà in vigore lunedì 4 maggio e di fatto aprirà la fase 2 dell'emergenza da coronavirus. Sarà una circolare del Viminale a chiarire i dubbi legati agli spostamenti consentiti alle modalità di compilazione dell'autocertificazione. La direttiva dovrebbe arrivare entro il 1 maggio, una FAQ, risposta a domande frequenti, dovrebbe essere invece pubblicata sul sito del governo per ribadire che rimane vietato trasferirsi nelle seconde case anche se si trovano nella regione di residenza. E allora se posso andare a trovare il mio congiunto di cui non ti devo dire il nome e di cui non ti devo dire neanche la residenza, o comunque non lo devo scrivere sul modulo, chi mi può fermare dall'andare nella seconda casa? Autocertificazione, il modulo attualmente valido che si deve consegnare al momento di controllo, elenca tre motivi che giustificano l'uscita di casa, la situazione di necessità e soprattutto prevede già che si possa uscire per urgente assistenza a congiunti. Nella circolare ai prefetti sarà chiarito che per motivi di privacy i cittadini non dovranno scrivere la generalità del congiunto, le forze dell'ordine non potranno chiederlo e dunque non appare necessario stampare una nuova certificazione e così via. Assistenza urgente ai congiunti. Ma i congiunti non erano pure i fidanzati e tutte quelle altre cose che hanno detto in questi giorni? Grande caos, mi scusi, devo fare assistenza urgente alla mia fidanzata che si trova dall'altra parte della città. Fa ridere, Le passeggiate, è stato ribadito che nel momento in cui si esce per fare una passeggiata o si va a fare sport all'aperto non c'è bisogno di avere l'autocertificazione. Cosa sta facendo qui in piazza insieme a queste altre 1000 persone? Sta facendo una passeggiata, non c'è bisogno di avere l'autocertificazione. Qui al 4 maggio, questo mi sembra anche abbastanza chiaro, almeno da questo articolo. Questo può avvenire nel comune di residenza, quindi chi abita al mare può fare il bagno e chi sta in montagna può andare nei boschi. Per raggiungerli bisogna però andare a piedi, oppure si può usare la bicicletta perché si tratta di attività motoria. La condizione è che si stia da soli, massimo in due, ma in questo caso bisogna mantenere la distanza di almeno 2 metri. E comunque che non ci si fermi sulla battigia a prendere il sole, vabbè. Ma io mi chiedo, ma perché ho dovuto ricominciare a fare la rassegna stampa in questo periodo infausto e dover leggere ogni mattina queste idiozie che mi fanno andare fuori di testa? Chi lo sa, ma leggiamo cosa prevede il decreto per il fuori regione, che ci interessa anche questo a tanti, tantissimi. Il nuovo decreto prevede che ci si possa spostare all'interno della regione per 4 motivi, vabbè, e li abbiamo detti. Per spostarsi fuori regione è necessario uno dei primi 3 motivi. I congiunti, il governo dovrà chiarire nelle prossime ore chi sono i congiunti con i quali si va a fare visita. Secondo la legge si tratta infatti di genitori, figli, nonni, nipoti e cugini addirittura. Le proteste per questa scelta avrebbero però convinto il Presidente del Consiglio Conte ad ampliare la rosa delle persone che si possono incontrare fino ai fidanzati e agli affetti stabili, posizione che ha generato proteste ancora più forti e ironie nel web. Dunque adesso si sta decidendo prima di tutto se basti un chiarimento con una FAQ o se invece sia necessaria una vera e propria correzione al testo prima che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale per indicare chiaramente la lista dei parenti. Questo viene certificato sul modulo di autocertificazione dai cittadini. Quanto viene certificato sul modulo di autocertificazione dai cittadini può essere infatti oggetto della sanzione e anche di una denuncia per falso. Dunque è indispensabile venga chiarito esattamente cosa si intende per congiunti, però non si dice il nome. Cioè se mi fermi, mi chiedi l'autocertificazione, ti dico che vado dai congiunti, se dico il falso mi sanzioni, ma se poi mi chiedi chi è questo congiunto, io non te lo dico per rispetto della privacy. Allora, ma di che cosa diamine stiamo parlando? E accidenti a me che ogni volta che leggo articoli del genere poi mi ci infilo dentro come un matto e divento idrofobico perché mi fanno andare fuori di testa. Scusate. Ma abbandoniamo il Corriere e andiamo su Repubblica, che forse troviamo qualcosa di più interessante. E così c'è un articolo che parla di politica, attenzione, con una foto di Salvini, da Renzi a Salvini, le grandi manovre per cambiare il governo. Intanto leggo i titoli, c'è questo qua che ce lo andremo a leggere sicuramente, che è quello che tratta di politica, e poi sotto troviamo il retroscena, il premier e il piano di riserva per sfuggire alle critiche e riaprire già il 18 maggio, cosa? Perché già fino al 18 maggio già è tutto chiuso, che vuole riaprire il 18 maggio? Del Rio, ora basta con i DPCM, il governo ascolti il Parlamento, ripartenza su base regionale. Fitch declassa l'Italia, BBB meno, il debito a un gradino dal livello spazzatura, e questo l'avevamo letto. Ok, vediamo questo articolo e vediamo che cosa ci dice sulle grandi manovre della politica. E forse poi in questo articolo troveremo il motivo per cui i partiti non chiedono lo scioglimento delle Camere perché pensano di fare un nuovo governo con questa legislatura. Ovviamente parlo dei partiti d'opposizione. Comunque, da Renzi a Salvini le grandi manovre per cambiare il governo. Avrete notato, per chi lo segue, anche Renzi molto, moltissimo critico nei confronti del governo. Anche il PD inizia a prendere posizione. Ovviamente Conte è un personaggio che, seppur dice di non esserlo, è in quota. Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle in silenzio, non si sente e non si vede, quasi peggio dell'opposizione. Comunque, il leader della Lega è frenato dal no di Meloni a qualsiasi esecutivo di unità nazionale. L'ex premier e i contatti con Gianni Letta per una nuova maggioranza. Le grandi manovre al tempo del Covid sono intrecciate in una maglia stretta che tiene insieme tutti coloro che vorrebbero fare a meno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Perfino adesso, dietro le mascherine dell'emergenza, anche sotto epidemia, e i protagonisti sono i più trasversali e in fondo prevedibili, convinti che il premier sia debole, destinato a un calo di popolarità nel post-lockdown, con un futuro di stretto respiro, e che serva una fase 2 al governo, eccolo là, come dicevo io, il capro espiatorio, no? Quando qui arriverà la fame, la depressione, i fallimenti, le serrande abbassate, gli stipendi fermi, bloccati, cassa integrazione che non arrivano, il capro espiatorio sarà Giuseppe Conte e così lo sostituiscono e ci mettono un altro pupazzo. Quindi l'articolo prosegue, così non passa giorno senza che Matteo Renzi chiama Gianni Letta, raccontano in tanti dentro Forza Italia. L'ex presidente del Consiglio è il più mobile e irrequieto in uno scenario nel quale non si rassegna. Prima facciamo uscire di casa gli italiani e poi vediamo se uscire noi dalla maggioranza, ha dichiarato nell'intervista di ieri a Repubblica, come dire, mezzo avviso di sfratto, e tra qualche settimana se ne riparla. Ma non è il solo a muoversi, si agita e tanto anche l'altro Matteo, quel Salvini che nello spazio di, fra l'apertura e la chiusura, qui fanno un paragone folle, non lo leggo, ha perso, dice Repubblica, secondo i sondaggisti, addirittura 9 punti percentuali dall'inizio del coronavirus fino ad oggi. E Conte al comando e lui tagliato fuori da tutto, il capo della Lega senza le sue piazze, senza i selfie e coi social meno compiacenti, sta vivendo una marginalità per lui insostenibile. Passa da una retromarcia all'altra, dalle messe per Pasqua alla piazza contro il governo, ritrovandosi sempre più solo dentro la sua stessa coalizione. Sta di fatto che proprio l'ex vicepremier è diventato un altro interlocutore abituale di Renzi. Complice, come racconta qualche parlamentare leghista, la voglia di rientrare a tutti i costi in partita, anche se la disponibilità a un esecutivo di unità nazionale, magari a guida Draghi, Salvini la prima palesata e poi ritirata, insabbiata. E il perché lo avrebbe spiegato proprio l'amico avversario di Rignano, Matteo Renzi. Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di entrare in un governo di responsabilità e la Lega non può scoprirsi a destra lasciando ulteriormente campo. Insomma, il governo di tutti è impraticabile e per fortuna. E meno male, cambio di strategia, meglio coinvolgere solo Forza Italia, che ricordo a tutti, ieri non ha votato, come avevo già preannunciato, la sfiducia a Gualtieri, e ho fatto anche un tweet abbastanza duro dicendo quello che ho detto ieri, ma cioè, che diamine ci sta a fare ancora la Lega e fare dell'Italia con Forza Italia, perché ancora non si è detto che il centrodestra è morto e sepolto, perché insomma è anche il caso di chiarire se le cose si vogliono fare sul serio. Oppure no, no? Cioè giusto, ammainiamo la bandiera dell'Unione Europea dal nostro ufficio o dal comune che gestiamo, però è bene che si sappia che poi se questa bandierina voi la ritirate su, qualcuno probabilmente vi entrerà nell'ufficio per strapparla, perché le cose non si fanno a corrente alternata. Quello di cui parlate sono cose importanti per la vita delle persone, no? E magari, diciamo, da parlamentare o da senatore uno si scorda un pochettino, no? Le cose importanti, perché gli stipendi sono alti e la tranquillità c'è. Comunque è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire, il messaggio con il quale l'eminenza azzurrina, vabbè, ha convinto piuttosto facilmente Berlusconi ad abbandonare posizioni oltranziste. Insomma, le manovre del governo ci sono, queste di Repubblica. Hanno fatto un articolo sulla base del nulla, se lo aprite, non ci sono commenti o indiscrezioni, ma soltanto ipotesi, tanto per fare il titolo, grandi manovre per cambiare governo, anzi per dire che Conte è assolutamente amovibile, insomma lo possono mettere via da parte. Infatti poi sotto troviamo Delrio con tutto il Partito Democratico, anch'esso critico, Conte sembra un uomo solo al comando, insomma grandi sommovimenti all'interno. E comunque adesso è anche abbastanza chiaro perché non si chiede la fine della legislatura. Noi invece dobbiamo puntare su quello, perché quella è l'unica cosa che forse può salvare in questo momento l'Italia, cioè che si cambi definitivamente rotta e che si chieda agli italiani che cosa vogliono fare del loro futuro, ci si presenti di fronte a loro con un progetto di grande cambiamento della nazione, nel senso ognuno propone il suo progetto e poi gli italiani scelgono, no? Se vogliono continuare a stare a sentire i pazzi di Bruxelles, se vogliono continuare con l'austerità, se vogliono continuare con i tagli di spesa pubblica e con tutte queste altre cose fantastiche che questi ci propongono. Sentiamo gli italiani, sentiamo cosa hanno da dire, vediamoli questi sondaggi se sono veri, l'apprezzamento per Conte, il Movimento 5 Stelle che sale nei sondaggi e tutte le altre cose interessanti che ci dicono ovviamente i sondaggisti che non ne hanno mai azzeccata una. Ma vediamo gli altri articoli. Germania risale l'indice dei contagi, è frenata dopo le prime aperture, non è vero, chi va a vedere l'indice dei contagi non è andato sopra l'1, così come scrivono ieri i giornali, non c'è nessuna frenata, pieno centinaia di video di tedeschi nei parchi, di inglesi nei parchi, di gente che va ovunque e fa quello che vuole, soltanto noi siamo fermi qui, ma ovviamente abbiamo questo sistema mediatico oppressivo che ci dipinge qualcosa che non esiste, soprattutto all'estero, no? È un po' come Giuseppe Conte quando dice: ah, questo decreto che abbiamo scritto ce lo stanno già chiedendo in giro per copiarlo, cioè un pazzo totale. I titoli dei giornali che parlano dell'Italia parlano di disastro e di stato di polizia. Coronavirus, la Cina convoca il Parlamento dal 22 maggio, quindi la dittatura, il Parlamento, è il Parlamento esattamente, insomma, no, perché in Cina, ricordo, ai più che non si vota, la Cina ha annunciato che aprirà la sua sessione parlamentare a partire dal 21 e il 22 maggio, dando l'avvio rispettivamente alla conferenza consultiva politica del popolo cinese e al congresso nazionale del popolo, il ramo più importante legislativo, previsto inizialmente agli inizi di marzo. A febbraio fu deciso il rinvio dell'evento politico ed economico più importante dell'anno in Cina. Per quanto riguarda queste assemblee, e vedremo quali saranno le mosse cinesi, poi una volta che si saranno riuniti avranno deciso che cosa fare. Stati Uniti, le fake news travolgono la soldatessa Benassi e lei l'untrice, c'è quest'altra cosa abbastanza così deprimente di notizie che cercano di accollare a Tizio o a Caio. Il virus, secondo me non è ancora il momento di parlare di questo, da dove è uscito il virus, se la Cina deve pagare i danni, no? Ma in questo momento non c'è assolutamente, pensate se c'è qualcuno che può dire alla Cina che adesso deve pagare i danni, cioè chi lo dice? Cioè chi è? Il presidente del mondo? La Corte di giustizia del mondo? Ma di che stiamo a parlare? Cioè, di che parliamo? Di aria fritta, no? Invece di preoccuparci delle cose serie. E poi sotto altri articoli che non dicono niente, il report che ha convinto il Premier, anche qui lo troviamo, no? Totale 151.000 in terapia intensiva. Ecco, forse bisognerebbe fare uno screening serio di qual è la situazione attuale delle terapie intensive, quanti posti abbiamo, quanti respiratori, al momento qual è lo stato dell'arte dei letti per affrontare un'eventuale risalita dei contagi, ma soprattutto qual è lo stato dell'arte per la sanità di prossimità, per l'intervento a chi manifesta i primi sintomi, se ci sono i tamponi, se ci sono i test sierologici e così via. Milano, l'incubo di un'epidemia bis nella metropoli che scalpita, Torino, città che torna in fabbrica in ansia per i figli soli a casa. Martella, copyright, arriva la legge, il sottosegretario all'editoria annuncia, recepiamo la norma europea come la Francia, i colossi della rete pagheranno gli autori, certo. E poi ieri, ovviamente, come giusto che sia, grande inaugurazione del ponte di Genova, grande impresa titanica dello Stato di costruire questo ponte in 2 anni, un ponte comunque bello, solido, preparato in poco tempo, semplicemente per il fatto che lo Stato ha fatto lo Stato, ha cambiato, stravolto le regole anche degli appalti, tutto quello che doveva fare e in deroga, appunto, regole e regolette, si è messo sotto a lavorare e lo Stato ha tirato su il ponte in 2 anni, mentre i privati l'hanno fatto crollare in 60 anni di mancata manutenzione, lo Stato lo ha ritirato su immediatamente ed è così che si deve agire. Le grandi infrastrutture, le grandi reti devono essere sempre in mano allo Stato. E non in mano ai privati, almeno questo secondo noi, questa è la nostra posizione. E così via, vari articoli sul ponte che non leggeremo. Lavoro, Gualtieri, proroga di 2 mesi per la Naspi e un indennizzo per colf e badanti. Anche qui annunci su annunci, che poi si concretizzano, no, non lo sappiamo, ma andiamo a leggere cosa ci dice Gualtieri, ieri salvato da Forza Italia. Eccolo qui con la sua faccetta che ride, suona le chitarrine, e canta Bella Ciao e poi fa le promesse che non mantiene. Il ministro in audizione sul DEF, dal governo una manovra espansiva mai vista dal dopoguerra ad oggi, per la ripresa 6 miliardi di investimenti all'anno fino al 2031. Istat, più donne nell'attività a rischio, più anziani in quelle aperte con il lockdown. Vabbè. Nel decreto aprile sarà prorogata di 2 mesi la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza. Ci sarà un indennizzo per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo. Lo ha detto il ministro dell'economia Gualtieri. il governo ha detto a proposito del pacchetto di interventi messi in campo fino ad oggi, insieme a quelli in dirittura d'arrivo, per contrastare l'emergenza economica dovuta alla crisi del coronavirus, ha messo in campo una manovra espansiva imponente di un'entità mai raggiunta dal dopoguerra ad oggi. Quindi un articolo per dire questa cosa, ancora non ho letto un numero, una data. Il DEF ha detto prevede una ripresa nel 2021 che rappresenta una valutazione prudenziale sull'ipotesi che la crisi dell'epidemia non sia superata completamente a inizio anno. A marzo e ad aprile ha aggiunto il calo del PIL più forte, ci sarà un parziale recupero come attenuazione del calo del prodotto a partire da maggio, ma il rimbalzo atteso nella seconda parte dell'anno non consentirà di assorbire le forti perdite. Sempre a proposito dei contenuti del prossimo decreto aprile, quando è il decreto aprile? Scusate, oggi è 29 aprile. Quando arriva il decreto aprile? Forse domani? Gualtieri ha ribadito quanto affermato nei giorni scorsi al Premier Conte, spiegando che per tutto il 2020 verrà eliminata l'IVA sulle mascherine. Oh, ecco qua la grande notizia di questo articolo, l'IVA sulle mascherine. Per sostenere l'azione degli enti territoriali, in modo particolare nell'erogazione dei servizi essenziali, sarà costituito un fondo da una dotazione di 3,5 miliardi di euro in favore dei comuni. Niente! Ma di che stiamo parlando? Di che cosa diamine stiamo parlando? Sei miliardi, 3,5 sono niente rispetto a quello che serve, cioè questo dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti ormai, cioè noi dovremmo avere qui subito pronti sul piatto 300, 400, 500 miliardi immediatamente da spendere nella nostra economia, non 6 miliardi l'anno fino al 2023, così come si legge, 2031, come si legge nell'articolo, serve molto molto di più e serve subito, non serve fra un po', comunque. Vabbè, stupido io che mi infilo negli articoli dove c'è Gualtieri, pubblico impiego, buoni pasto difficilmente compatibili con lo smart working, certo, se state a casa a lavorare e buono pasto non ve lo pago perché così a un certo punto potete alzarvi e cucinare magari ad esempio, vabbè, per un paio d'ore magari con tutti i figli che girano dentro casa, voi dovreste lavorare dentro casa per chi poi ha uno spazio per mettersi a lavorare in una forma privata, no? Perché non tutti hanno lo spazio dentro casa per fare lo smart working, questo non si considera mai, no? La gente sta a casa con i figli, le scuole sono chiuse, però ti dicono ti devi mettere davanti al computer a lavorare, dove? Chiuso in bagno? Poi mi devo pure alzare per cucinare perché non mi paghi il buono pasto. Vabbè, non ce la faccio più, raga, non ce la faccio più. Mascherine, Arcuri, parlo delle mascherine, l'appello di Papa Francesco, rispettare le regole contro la pandemia e così via. Ma quasi quasi oggi mi spingo un po' prima nella parte in cui leggo quello che mi dite voi, che mi segnalate sempre gli articoli più interessanti. Qui Repubblica, se al tempo dei congiunti essere amici è diventato una colpa, ovviamente critiche, risa e scherno per tutto quello che è riuscito a mettere in piedi questo governo da operetta, ma diamo un'occhiata alla stampa prima di passare a voi. Oltre 2200 morti in 24 ore negli Stati Uniti, il virus fa più vittime della guerra in Vietnam. E c'è una foto di medici costernati per quanto sta succedendo. Conte pensa a, ricordo, no? Stati Uniti, anche noi abbiamo avuto dei picchi altissimi di morti, gli Stati Uniti sono un continente, ovvero hanno la popolazione, diciamo così, simile a quella dell'intera Europa. Se andiamo a guardare nel picco massimo quanti morti c'erano in Europa contemporaneamente, scopriremo che eravamo ben sopra i 2200 morti in 24 ore, però insomma gli Stati Uniti così è colpa di Trump e questo mi sembra abbastanza chiaro poi dove tira l'articolo della stampa. C'è un trafiletto in economia che dice borse asiatiche e futures degli Stati Uniti in rialzo in attesa della Fed, occhi puntati sulle decisioni della Federal Reserve oggi e della Banca Centrale Europea domani. Il prezzo del petrolio torna a salire, seduta a rialzo per i principali listini asiatici con gli investitori in attesa della mossa di oggi della Federal Reserve. A Shanghai, vabbè, dati dei rialzi, sale il tasso di inflazione in Australia nel primo trimestre dell'anno a 2,2 dall'1,8 che era, quindi sale l'inflazione in Australia, si attesta su livelli assolutamente gestibili. Anche l'Australia ovviamente ha stampato e iniettato liquidità all'interno del suo sistema e ha portato l'inflazione dall'1,8 al 2,2 e va benissimo così. L'aumento riflette l'impatto delle altre cose che poi hanno afflitto l'Australia, che si è trovata a dover affrontare incendi e siccità, ricorderete, e così via. Positivo i futures, non danno notizie sulle iniziative delle banche centrali, siamo tutti in attesa e vedremo come la metteranno giù i nostri banchieri centrali. Conte pensa a un lockdown selettivo al nord, 2 settimane di prove e poi decidiamo. Salvini, questo governo è schiavo dei sindacati, l'Europa chiede i danni alla Cina. Leggo al volo i titoli che trovo qui su La Stampa. Quei pazienti mai testati, mandati nell'RSA come bombe, così si è diffuso il virus. Questo è successo un po' dappertutto, è successo anche qui nel Lazio, dove c'è una circolare proprio sul sito della Regione Lazio, dove chiedeva alle RSA di ospitare i malati Covid che non potevano trovare posto negli ospedali. Su questo si farà luce, ma no, andiamo, io non chiedo adesso l'articolo perché veniamo, solitamente non li apro perché politicamente ci cerca di attaccare solo una parte, invece se scandalo c'è stato in tutta Italia, no? Giustamente anche io ricordo, così come fanno anche altri, tanti altri, che c'è assolutamente parzialità nel dare queste informazioni, no? Che si parla di un caso Lombardia semplicemente perché si vuole colpire la Lega. E comunque questo articolo purtroppo l'ho aperto, ma ha tutta una serie di cose all'inizio che ci interessano poco. Vabbè, non lo posso leggere, ragazzi, perché è lungo e parla e parte così: il ricovero Ferdinando Boldi è una piccola RSA di Paterno Dugnano, alle porte di Milano, una palazzina dai muri gialli col prato inglese curato all'ingresso. Medici e infermieri, nonostante le difficoltà, hanno fatto il possibile per poter... Cioè, questo voleva Monica Serra, qui sulla Stampa voleva scrivere un romanzo e vincere il premio Strega, ma invece stava scrivendo un articolo dove ci doveva parlare di cose importanti, ma le rimanda probabilmente in fondo all'articolo e noi non abbiamo tempo per leggere il suo romanzo da premio Strega. Contagi e morti ora spaventano l'Europa, Parigi e Berlino tornano alla fase 1, non è vero, però si può scrivere. In Germania il virus riprende quota, il premier francese frena sulle scuole, in Spagna riprese in 4 tappe, sui banchi con molti dubbi, ieri il primo ministro francese Philippe ha illustrato la fase 2 che partirà dall'11 maggio, una data che era stata già fissata da Emmanuel Macron, ma rispetto al presidente il premier ha mostrato prudenza, troppa incoscienza, l'epidemia riparte, ha detto troppa prudenza e il paese crolla. Una frenata arriva dalle scuole, a sorpresa Macron aveva annunciato la riapertura per l'11 maggio, scatenando le proteste di insegnanti e amministratori locali, pure il comitato scientifico che accompagna il governo nella gestione della crisi aveva criticato la decisione. Philippe l'ha confermata, ma con molte precisazioni. E poi via via, no, negli altri articoli su i drammi che succedono all'estero, senza guardare quello che succede in casa nostra. Ah. Fabio Volo. Lo vogliamo leggere? No. Australia riapre le spiagge al surf e scarica milioni di app per tracciare il virus, un ebook per beneficenza e così via. Nulla cosmico fino in fondo. Va bene, basta, passiamo a noi, cioè torniamo alla nostra chat, che mi dà molta più soddisfazione di questi giornali. Devo dire, cari amici, che qualcosa comunque si sta muovendo, io sto vedendo in rete diversi gruppi che si organizzano, si auto-organizzano, italiani che fanno delle manifestazioni spontanee, insomma c'è da seguire quello che sta succedendo, perché io sono assolutamente convinto che già dal 4 maggio succederanno parecchie cose e ci saranno diversi italiani che non hanno più intenzione di stare in silenzio sotto la cortina fumogena fatta dai media, perché voi... Su questi giornali che avete letto con me stamattina, oltre alle idiozie che io purtroppo sono stato costretto a leggervi per un'ora, avete letto di manifestazioni? No. Avete letto di imprenditori, associazioni di categoria che denunciano l'assoluta mancanza di intervento economico? No. Avete letto di gente che va al fallimento? No. C'era un trafiletto con scritto si ci aspetta 500.000 di disoccupati. Che è una stima assolutamente al ribasso, perché saranno molti, molti di più. Ripeto, se il denaro non circola, se la gente viene licenziata, se la cassa integrazione non arriva, se l'imprenditore fallisce, il denaro poi non circola. Cioè queste persone avranno molti meno soldi da spendere nelle altre attività. Metteteci pure che andiamo verso una stagione a turismo zero, i soldi circolanti saranno sempre meno, e sempre meno soldi saranno circolanti e sempre più aziende falliranno. Dopodiché ovviamente tirati per il collo vi proporranno la Troica, vi proporranno il MES, tanti imprenditori con l'acqua alla gola ho già fallito, diranno sì, ben venga il MES, cosa ci chiede il MES? Licenziare i dipendenti pubblici, bravi, bene, licenziati i dipendenti pubblici che sono fannulloni, magari loro riescono a riaprire il ristorante, ma poi non c'è nessuno, magari di quei dipendenti pubblici licenziati o di quei pensionati a cui sono state abbassate le pensioni, che andrà a consumare nei loro ristoranti. Lo volete capire o no che siamo tutti quanti collegati? E che non è colpa di Tizio, Caio e Sempronio, ma l'unica cosa che manca nella nostra nazione è una moneta che circola dentro l'economia, nelle tasche degli imprenditori, nelle tasche dei lavoratori e che viene spesa, che è quello che serve per far funzionare un'economia come la nostra. E spero che tutto questo gran casino serva almeno ad aprire, a far capire, a far prendere coscienza che siamo tutti assolutamente strettamente legati e che non è colpa di nessuno, non è colpa degli statali, non è colpa degli imprenditori, non è colpa dei lavoratori, ma semplicemente è colpa del fatto che abbiamo rinunciato ad essere uomini liberi, ad essere uno Stato libero e ci siamo fatti stampare la moneta e decidere le politiche economiche da quattro pazzi che stanno seduti chissà dove in un'altra nazione a decidere per conto nostro. E quindi, cari ascoltatori, veniamo a noi, che siamo sicuramente meglio fra noi e senza i giornali in mezzo alle scatole. E, quasi quasi domani mi sveglio 2 ore prima e mi faccio una lettura di tutti i giornali ed elimino tutto ciò che non voglio leggere, e così non la facciamo proprio la rassegna stampa, passiamo direttamente solo alla chat. Scherzo, ovviamente, ce li dobbiamo sorbire, purtroppo siamo qui per analizzare quello che dicono. Certo, potremmo dare ogni tanto un'occhiata magari anche ai giornali più vicini al nostro pensiero, no? Dare un'occhiata al Primato Nazionale o alla Verità o al Libero magari, anche se qui poi siamo su posizioni sempre più distanti. C'è un articolo contro Renzi sulla Verità, l'ho aperto al volo per vedere che cosa spunta fuori. Un'altra azienda dei ministri, no scusate, un'altra azienda dei misteri a cui sono stati dati 4,7 milioni da Zingaretti, insomma un po' di polemiche contro esponenti di governo, il super testimone del Lazio Gate, mascherine mai pagate e sparite, tutta roba interessante che ovviamente non abbiamo trovato sulla corazzata globalista. Ecco, diciamo che magari da domani mi butto prima sui giornali più vicini a noi rispetto a che gli altri, la Verità, il Primato Nazionale. Andiamo a vedere, parla del flash mob di Fratelli d'Italia, un bell'articolo sul riprendersi la sovranità anche agricola, la produzione, insomma ce ne sono di cose interessanti e belle, e invece noi ci incaponiamo, o io mi incaponisco a leggere i mostri la mattina. Ma invece dei mostri andiamo a leggere la vostra chat, iniziamo con i saluti che ovviamente sono arrivati da presto, prestissimo, come sovente oggi. 29 aprile, fra l'altro, è anche la commemorazione dell'assassinio di Ramelli, ci saranno diverse iniziative comunque anche in questa fase di caos, credo che si possano seguire tante cose, forse anche qui su Radio Bandiera Nera, magari se volete suggerirmelo, se volete segnalarmele, la chat è ovviamente aperta e fatelo. 29 aprile, Massimiliano, buongiorno anche a te. Oggi lavoro in ditta e non da casa, aspetto l'inizio della rassegna stampa e ancora non capisco perché non si possa adottare immediatamente regole diverse da regione a regione. Ora ci dicono che in Germania a causa riaperture i contagi sono saliti, come per darci una scusa. Magari penserei piuttosto alle bugie dei numeri sui casi della Germania. Eh sì, Come segnali tu, ho segnalato anch'io stamattina quando ho iniziato a leggere i giornali, ho preannunciato, attenzione, oggi i giornali sono pieni zeppi di attenzione alle riaperture, risalgono i contagi, perché ovviamente è quello che interessa loro, no? Interessa mantenere questo stato per mandare più in là il momento della verità. Che è il momento della verità? Il momento della verità è quando riusciremo tutti e ci accorgeremo che la vita come prima non c'è più, che i negozi chiuderanno, che le serrande si abbasseranno, che tantissimi andranno falliti, che tantissimi imprenditori, soprattutto i bar, ristorazione e tante cose, andranno letteralmente falliti, manca una stagione turistica completa, mancano i soldi in tasca agli italiani per sostituire quello che spendono gli stranieri, insomma sarà veramente un'ecatombe purtroppo, e a questo ci dobbiamo preparare. Più la mandiamo in avanti e più questi pensano di evitare la giusta rabbia che poi li travolgerà. Questa è la mia lettura e la mia analisi molto semplice. Buongiorno Fabius, volevo ringraziare per il servizio di rassegna stampa, non è facile leggere notizie in questi giorni, grazie, grazie per la solidarietà. E grazie per la trasmissione, non è per niente facile, fatevelo dire, io lo facevo anche prima, la rassegna stampa l'ho fatta negli anni scorsi in altre trasmissioni su radio vere, ovviamente qui è impossibile e soprattutto è deleterio per la salute mentale leggere quello che stanno scrivendo questi fenomeni in questi giorni. Sere Cattara mi manda una slide che prende in giro il ministro degli esteri, Gigi Di Maio, che ovviamente si preoccupava dei congiunti e dei congiuntivi. Buongiorno Fabrizio, che mi segnala diverse iniziative di piazza, si parla di un sabato in piazza, alcuni si stanno organizzando in tutte le città d'Italia. E poi qui mi segnalate anche che ci sarà una nuova distribuzione alimentare, sì, questo sì, è un'iniziativa di Casa Pound, una nuova distribuzione alimentare, come avete visto quella del 21 aprile, verrà fatta qui a Roma e anche di questo daremo ovviamente notizia. Buongiorno Gianluca, mi mandi un articolo, salvaguardare il turismo è una priorità, e poi spazio rupestre, materiale sanitario consegna a casa, un piccolo gesto per dare contributo nella lotta al Covid, l'associazione cittadina spazio rupestre, spazio libero rupestre ha avviato la consegna a domicilio di materiale sanitario per affrontare l'emergenza, ottima, ottima iniziativa per questa associazione sul territorio di carissimi amici. Marco Gattoni, buongiorno Simona, cosa pensi? Buongiorno a te Marco, cosa ne pensi della Meloni e i parlamentari di Fratelli d'Italia che sono scesi in piazza? A me sembra un buon segnale, come detto caro Marco, è un buon segnale e insomma è già qualcosa, quello che manca è la base rivendicativa. Che vuole Fratelli d'Italia? Vuole fare tutte le cose che ha in programma? Bene, queste cose non si possono realizzare innanzitutto se non si chiede lo scioglimento delle Camere, perché quale governo dovrebbe realizzarlo? Quello di unità nazionale, Conte, no? È chiaro che parliamo di aria fritta e tutte le cose e tante delle cose che propongono Fratelli d'Italia appunto non prevedono, non possono essere realizzate in questo regime di pareggio di bilancio, di vincoli europei, di banca centrale, tedeschi, olandesi e quant'altro. Quindi manca poi la sostanza vera e io credo che la gente che è disperata oggi, le categorie a cui loro facevano riferimento, invece si aspetti delle cose un po' più, diciamo, dure, no? Degli atteggiamenti un po' più rigidi, non vogliamo che il Parlamento ci ascolti, come ha detto ieri la Meloni, e che faccia le sue e le nostre proposte, perché è chiaro che questo non succederà, no? Cioè, mentre, e sembra, purtroppo sembra continuamente un parlare, parliamo, mentre qua a metà maggio la gente deve riaprire la serranda e non la riaprirà, quindi insomma io dico che serve qualcosina di più. Bruno, buongiorno, buongiorno Michele, buongiorno Simone e Roberto, Erwin e Andrea che mi scrive, buongiorno a te. Credo che l'opposizione non esista, anche ieri ascoltando Meloni e Salvini mi sono reso conto che non hanno unità di intenti e soprattutto non hanno il coraggio di ribaltare le sorti per la nostra nazione. Caro Andrea, purtroppo con sconforto devo dirti che quella è la stessa impressione che ho io al momento, cioè che non parlino, che non collaborano, che non vogliano fare fronte comune e credo questo derivi dal fatto che all'interno probabilmente della Lega ci sono due anime, una che spinge per il governo d'unità nazionale, una più europeista e una ovviamente molto molto meno, e queste due parti probabilmente sono in conflitto, sono in conflitto da un sacco di tempo. Quando il sentimento degli italiani è contro l'Europa e l'euro, vengono spinti certi personaggi. Quando il sentimento degli italiani, o quantomeno quello che descrive la stampa, è diverso, si spingono altri. Però io ti ripeto, così non si va da nessuna parte. Cioè, se uno deve fare un fronte sovranista, devi dire: noi vogliamo questo, così lo vogliamo oggi e così lo vogliamo pure domani. Non è che si può cambiare ogni volta a seconda di dove va il vento, ragionando soltanto sui termini del consenso elettorale. Buongiorno Jarl, buongiorno Simone, che alle 8.06 mi segnalavi che si sentiva molto bene. Speriamo che si sente bene anche adesso che sono le 9.08. Gianluca, buongiorno, è andata via la voce, speriamo che si risolva. No, peccato. Andrea mi scrive: Simone, basta lamentarsi di quel povero piccolo microfono. No, mi lamento e come, perché la giornata in cui si è sentita meglio di tutti la rassegna stampa è stata la giornata in cui, invece di avere davanti un computer ben attrezzato, grande e comodo, stavo lì col mio telefono in mano che parlavo da solo davanti al telefono come un matto, eppure mi avete tutti fatto i complimenti per come si sentiva, quindi è ovvio che mi lamento di questo povero e piccolo microfono, che comunque ci ha dato tanto in queste giornate di emergenza, ma sarà sostituito non appena possibile, tranquilli, non lo mando in pensione, ma continuerò a utilizzarlo per tante altre cose. Buongiorno Luisa, due domande. A cosa è servito che Giorgia Meloni sia andata davanti a Palazzo Chigi insieme ai suoi? Per tornare ad essere più credibile sarebbe bastato che mandasse a quel paese Berlusconi e tutta Fratelli d'Italia e smetterla con quella cantilena del voler cambiare l'Europa senza poi voler uscire e tornare a stampare moneta. Cara Luisa, che dirti? Sono ovviamente sulla tua linea e la penso come te, e il problema è pure la tenuta di un fronte sovranista che dovrebbe poi candidarsi alle elezioni, quindi l'attacco, diciamo, all'opposizione dormiente si può fare, ma non deve essere mai distruttivo, anche perché altrimenti poi quando si andrà a votare cosa si farà? Dipende pure da quale sarà la legge elettorale, no? Cosa ancora non abbastanza chiara, se sarà un proporzionale puro, se ci saranno le coalizioni, come al solito è tutto molto, molto fumoso. Quello che interessa a noi è cercare di spingere, piuttosto che di frantumare, di spingere il fronte sovranista su delle posizioni che devono essere decisive, che devono essere chiare e che soprattutto devono essere anche rivoluzionarie. Comunque due paroline su Berlusconi potevano dirla, cioè potevano dirle e sarebbe stato cosa buona e giusta, invece niente, zero, tutte e due non hanno detto nulla. E proseguiamo con i vostri messaggi. Proseguiamo. Michelangelo, buongiorno Simone, Colau ha assicurato che non ha intenzione di fare politica, mi devo preoccupare? Sì, mi devo preoccupare, ci dobbiamo preoccupare, perché è ovvio, insomma è abbastanza chiaro che invece è tutto il contrario, quindi vedremo come evolve la situazione. Sebastiano, buongiorno e complimenti per la tua rassegna stampa. Una domanda: oggi vado in banca, chiedo prestito a fondo perduto, presento il video di Conte che chiede alle banche un atto d'amore, me lo accettano secondo te? Certo che no, purtroppo, caro Sebastiano, so che tantissimi siete impegnati nella richiesta di liquidità alle banche e che le banche vi dicono niente, e Conte ieri è uscito con quella frase sciocca e che fra l'altro mi riporta Luisa in questa slide. È un atto d'amore che chiedo alle banche, lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lodi, facendo appello al sistema bancario affinché faccia un grande sforzo per erogare liquidità alle imprese che hanno bisogno. Venite incontro a queste richieste. Cioè, di che stiamo a parlare? Questo è uno che va avanti a decreti senza stare a sentire nessuno, Parlamento e bla bla bla. Noi decidiamo, noi facciamo, agli cittadini dice: non vi permettete di fare gli assembramenti fuori al bar, andate a prendere il cappuccino e poi ve lo bevete a casa, no? Nessuno si permetta, noi disponiamo, noi decidiamo, e poi alle banche chiede un atto d'amore, no? Cioè deve fare il forte con i deboli, con i cittadini, no, vessati dai controlli di polizia, l'autocertificazione, tutte queste cose qui, e con le alle banche va a chiedere un atto d'amore. Una persona così come la descrivereste? Un pusillanime, un vigliacco, uno che non ha poteri, no? Che cacchio. Allora, noi, tanto per ribadire, fra le cose, no, che si dovrebbero chiedere o che si dovrebbero fare quando si sta al governo, noi abbiamo detto molto semplicemente: ci sono dei miliardi che poi non c'erano. Bene, vanno erogati direttamente da una banca pubblica. Non si può mandare gli imprenditori alla solita banca privata che con tutti quanti i soliti parametri, maledetti, imposti, Basilea 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20 e così via, non sgancia mai una lira, nonostante se ci sia la copertura da parte dello Stato, copertura che ricordo anche a Sebastiano che mi scriveva prima, fondo perduto per la banca, non per te, non c'è niente a fondo perduto, questo sia chiaro, io l'ho detto e l'ho ribadito più volte, il governo doveva mettere in piedi Monte Paschi Siena e le poste, tramutare le poste in un vero e proprio istituto bancario, mettere anche Monte Paschi sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti ed erogare tramite quella banca e tramite le poste quanto necessario agli imprenditori senza passare attraverso le banche private ed erogare le cose a fondo perduto. Questo andava fatto molto semplicemente. Invece abbiamo questo pupazzetto che va a chiedere l'atto d'amore alle banche e così via. Gianluca mi manda una bella slide con la foto di Ramelli, ottimo. Ricordiamolo, oggi ci saranno, penso, diverse iniziative anche qui su Radio Bandiera Nera, seguite le trasmissioni che verranno. Buongiorno Marco, mi piacerebbe vederti in TV al posto di Capitan Patania e Salvini, avresti già mandato a quel paese Berlusconi e non solo a colpi di post su Facebook. Ti stimo per la coerenza, ringrazio i ragazzi di Casa Pound per gli aiuti alimentari che ieri hanno distribuito ai miei compaesani di Napoli. Ti ringrazio, sì, in TV dubito fortemente, sapete come funzionano, parli solo quando sei in campagna elettorale e quando sei candidato, figuratevi se ci fanno andare lì in prima visione a dire guardate che si può fare una banca pubblica sotto il controllo dello Stato che eroga direttamente i prestiti a fondo perduto alle imprese, ma figuratevi se ti fanno dire una cosa del genere. Comunque tant'è, in TV non ci siamo, magari un giorno ci torneremo. Gianluca, 29 aprile, Sergio vive, e ripeto, ci saranno iniziative. Elena, ciao Simone, da Milano, sono un'amica di Sere Gattara, ascolto tutti i giorni, davvero interessante, grazie Elena, per ascoltare la rassegna stampa. Buongiorno Francesco, Emanuela mi scrive, buondì, il 28 aprile del 37 Mussolini inaugurava Cinecittà, 28 aprile 2020 il Presidente del Consiglio Conte chiedeva alle banche un atto d'amore verso gli imprenditori, trova l'intruso, comunque ennesima figura barbina di questo tizio che prima annuncia la poderosa manovra e poi gira col piattino, eh già, perché devi chiedere alle banche un atto d'amore se tu hai messo 700 miliardi, un poderoso intervento a favore dell'economia? Non si sa, eppure è così, è. Ma tanto ormai ragazzi, pure attaccare Conte, lo capite che questo è già bello che è finito, sostituito, sostituibile, che fra poco gli faranno le scarpe come già ampiamente anticipato, ma non solo dalla mia voce, ma da tanti altri segnali. Quindi abbiamo adesso il pupazzo contro cui dobbiamo rivolgerci, sì, perché è chiaro che lui è responsabile, come è responsabile tutto il governo, ma ripeto, bisogna partire da una base programmatica, dalle idee, cosa vogliamo, perché spesso la rabbia poi viene mal indirizzata, come spesso ricordo i Forconi, tanto tempo fa, riuscirono ad alimentare qualcosa, no? Si videro tanti italiani scendere col tricolore in piazza, arrabbiati, era un momento magari anche di possibile grande cambiamento, ma poi si arrivò tutti in Piazza del Popolo a Roma e la base rivendicativa dei Forconi era i politici se ne devono andare a casa e poi, cioè, no? I politici vanno a casa, non ce ne andremo finché voi non ve ne andrete a casa. E che cosa vuol dire? Cioè, quando poi se ne vanno a casa i politici e i parlamentari, tu che cosa vuoi? Ecco, questa cosa molto semplice del che cosa vogliamo non si sapeva, non veniva detta dai Forconi, quindi prepariamoci prima a dire cosa vogliamo e poi buttiamo giù le basi di rivendicazione e poi organizziamo le piazze. Arianna mi manda un link, Solinas, porti e aeroporti aperti tra qualche settimana in Sardegna, app e test obbligatori. Ciao Simone, questi test li paga la regione o vogliono solo scoraggiare turismo e vacanze per la Sardegna? Vediamo un po' di dare un'occhiata a questo articolo che mi posta Arianna per capire di che cosa si parla. In arrivo misure di sicurezza e protezione per la convivenza col virus. Chi vuole imbarcarsi dovrà avere un certificato rilasciato dal laboratorio che certifichi l'esecuzione di un tampone molecolare con esito negativo. Qui farà un test rapido presso gli scali d'arrivo e dovrà scaricare l'app per tracciare gli spostamenti. Quindi chi arriva dove? Chi arriva in Sardegna, quindi questo vuol dire chiudere completamente la Sardegna e rinunciare alla stagione estiva anche da parte degli italiani, perché chi lo fa il tampone molecolare? Quando arriva, chi lo fa il test rapido? Vediamo un po' se nell'articolo lo dicono, ponti e aeroporti aperti tra qualche settimana, app e test obbligatori per i turisti. L'annuncio del Presidente della Giunta regionale Solinas. In arrivo misure di sicurezza e protezione. Terremo il blocco, faremo ancora qualche settimana per avere il tempo di analizzare le porte d'accesso e controlli di sicurezza. Non si capisce. Boh, non si capisce. Io fin qui di tamponi, tamponi fatti da istituti privati non ne ho sentito parola. Il test sierologico sì, ma se si chiede il tampone molecolare non credo che ci sia la possibilità di farlo ad oggi privatamente, insomma poi per chi se lo può ovviamente anche permettere. Comunque una decisione che secondo me rischia di sacrificare ulteriormente la stagione turistica in Sardegna. Buongiorno Bruno, Gianluca, c'è un ritorno di audio bruttissimo alle 8:48 e mi dispiace. Non posso farci niente, cioè sì, posso farci, comprerò un microfono, vedrete presto lo farò e si sentirà tutto molto meglio. Dimenticavo, mi diceva Emanuela, ma l'asteroide rispetterà il distanziamento sociale? Giusto per iniziare la giornata con un mezzo sorriso, cara Emanuela, sì, quale asteroide? Questo non l'ho capito. Dici forse quello che ci sta per colpire economicamente, ma Gianluca mi manda un link, nuovo Eurogruppo l'8 maggio, atteso, ok, e dettagli, aiuti MES, Bruxelles, la prossima riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza si terrà l'8 maggio, prima di allora si terranno riunioni preparatorie, ma sì, andiamola a vedere, tanto abbiamo ancora 10 minuti, caro Gianluca, ti ringrazio e me lo apro, ti sei andato a scovare sull'Ansa una notizia sul MES che era stranamente sfuggita ai grandi quotidiani, riunioni tecniche preparatorie, la prossima riunione si terrà l'8 e prima di allora ci saranno riunioni preparatorie, una il 30 e una il 7, lo rende noto al portavoce del Consiglio. I ministri dovranno dare il via libera definitivo ai dettagli tecnici della nuova linea di credito del MES dedicata alla pandemia, tra cui quali spese potrà finanziare e quali invece saranno le maturità dei prestiti, quindi le condizioni e come dovranno essere restituiti questi soldi. Cioè, comunque resta chiaro e sia chiaro che l'unica cosa sul piatto per offrire liquidità rispetto alla banca centrale che compra i titoli di debito delle nazioni, l'unica cosa che resta sul piatto è il MES e l'8 maggio ci chiariranno che cosa si può, quali saranno le spese, se ci sarà una linea di credito come dicono loro senza condizionalità, cosa che è impossibile perché, ripeto, cioè, i trattati vanno modificati, se si può immaginare un MES senza condizionalità bisogna cambiare i trattati e mettere d'accordo 27-28 paesi, cosa impossibile. Però insomma l'8 maggio avremo notizia di tutto ciò e magari si ricomincerà a parlare di cose serie perché tanto fin qui è solo aria fritta se non si parla di questo. Cara Valentina, buongiorno. A quanto sembra oggi a Milano alcuni negozianti consegneranno le chiavi delle loro attività. Vedremo come finirà questa storia. Io sono senza parole o meglio senza nessuna che si possa pronunciare, cara Valentina, e hai ragione. Figurati io qua per radio che anche bene mi sono fatto sfuggire un turpiloquio quando mi sono addentrato come un pazzo in un articolo che friggeva l'aria, però tant'è, vediamo anche questi commercianti quale sarà il loro livello di rabbia e cosa sono pronti a fare per il loro futuro, perché ripeto, qui è finito il tempo le proteste, diciamo così, platoniche, consegno le chiavi, tengo le luci accese, ottimo, benissimo, facciamo vedere che siamo incazzati. Raga, ma ci dobbiamo vedere in piazza, l'ho capito o no? Che se non ci vediamo in piazza, se non ci vediamo in piazza spesso, se non ci vediamo in piazza poi a Roma, non cambierà assolutamente nulla, vi lasceranno fallire e se ne strafregheranno perché questi stanno chiusi nel loro guscio con i loro bonifici che arrivano tutti i mesi. Vi chiederanno pure le tasse tra un po', ovviamente, oltre che farvi fallire, cari amici, intanto, però facciamo le proteste platoniche. Buongiorno Stefano, parola d'ordine, ci si vede in piazza, è ovvio, qui bisogna iniziare a organizzarsi, magari non direttamente noi, ci sono tanti gruppi, li vedo belli agguerriti, guardiamoci in giro, sicuramente qualcosa uscirà fuori a breve. Buongiorno Simone, colgo l'occasione, buongiorno a te Francesco, colgo l'occasione per farvi i complimenti per l'azione che state facendo con la distribuzione alimentare, aiuto fondamentale per le famiglie in questo periodo difficile. Volevo farti una domanda che esula dalla rassegna stampa. Cosa pensi e quali sono le differenze, se ci sono, degli altri partiti sovranisti, come per esempio Vox Italia, FSI, Fronte Sovranista Italiano, Riconquistare l'Italia? Grazie e viva l'Italia, mi dici. E condivido, viva l'Italia sempre. Allora, quali sono le differenze dei partiti sovranisti? Ovviamente Vox Italia e Fronte Sovranista Italiano lo dicono a chiare lettere. Bassa Unione Europea, libertà, uscire dai vincoli, stampare la nostra moneta, sovranità monetaria. Questa è una posizione ovviamente che è anche la nostra e che è poi diversa invece da quella di Fratelli d'Italia e da quella della Lega. Allora, diciamo che Vox e Fronte Sovranista Italiano fanno un attacco diretto alla Lega e Fratelli d'Italia, dando per persa la posizione e pensando che attaccando possono recuperare voti sul loro elettorale, sul loro corpo elettorale, no? Quindi io attacco la Lega, attacco Fratelli d'Italia a testa bassa e dico sostanzialmente che sono brutti, sporchi e cattivi e che chi li vota è un deficiente, deve votare invece per il mio partito. Ecco, questa strategia non funziona, e lo dico chiaramente e senza, diciamo, spocchia agli amici di Vox e del Fronte Sovranista Italiano. Non funziona così, non si può fare sempre l'attacco a testa bassa, ma bisogna dimostrarsi un po' più ecumenici e poi soprattutto, cari amici di Vox e Fronte Sovranista Italiano, voi non sapete, e io purtroppo lo so, quanto è difficile mettere un simbolo su una scheda elettorale in tutta Italia, che cosa vuol dire raccogliere le firme in tutti i collegi, presentarsi alle elezioni e fare questa gran fatica per poi ricevere l'assoluta censura da parte del sistema mediatico, quindi... questo è molto molto complicato. Ovviamente io mi auguro che Vox Italia e Fronte Sovranista siano presenti sulla scheda elettorale quando sarà il momento, ma dubito fortemente che sarà così, e questa è una delle grandi differenze poi con gli altri grandi partiti, che le firme non le devono raccogliere, ricordo, la Lega, Fratelli d'Italia, il Partito Democratico, i 5 Stelle, tutti, chi già è in Parlamento non deve più raccogliere le firme sono solo per chi sta fuori. E ovviamente è un meccanismo per impedire che nascano nuove aggregazioni, nuovi partiti e che questi si presentino alle elezioni, perché anche laddove ce la fanno a raccogliere queste firme si incontrano con uno sbarramento al 3, al 4% che impedisce, come invece quando c'era il proporzionale puro, di piazzare quel singolo parlamentare o quei due parlamentari che poi danno vita e sostanza a quel movimento e che hanno voce appunto in Parlamento. Insomma, è chiaro che c'è un meccanismo per tagliare l'accesso alla politica dei partiti con le istanze magari più giuste e più rivoluzionarie, e questo dovrebbe essere chiaro un po' a tutti. Comunque ne riparleremo quando sarà il momento delle elezioni. Un saluto Alf, accidenti, ci sono un sacco di vostri interventi e siamo già a 26, vediamo di sbrigarci per non sforare. Allora, Alf, ieri sera ho visto il servizio delle Iene, hanno chiesto ai parlamentari cos'è il MES, di tutti gli intervistati solo uno lo sapeva. È così purtroppo, caro Alf. Diciamo che spesso i partiti portano dentro persone che di politica sanno poco, e che è emblematico, caro mio, ma è così. Buongiorno Yuri, nessuno parla della mia categoria, gli ambulanti, nulla, ma noi non molliamo e la pagheranno, gli italiani sono i migliori. Ti ringrazio Yuri, e giustamente anche tu parli della tua categoria. Io avevo letto qualcosa ieri o l'altro ieri sui numeri impressionanti che la gente non sa di quant'è il mondo degli ambulanti, del giro d'affari che c'è intorno al mondo degli ambulanti e di quanti sono gli addetti e i dipendenti, ed è altissimo, e ovviamente una categoria anche questa super vessata e completamente in questo momento ferma e che aveva grandi grandissime difficoltà. Anche qui servirebbero aiuti imponenti, ma questi aiuti non arriveranno purtroppo da questo governo. E quindi, caro Iuri, massima solidarietà a voi. Peppe, buongiorno, buongiorno, ti sei alzato tardi, mi scrive bene. E poi te la prendi un po' con Giorgetti, ma io non posso dire. Quello che scrivi tu non lo posso ripetere. Ciao Marco, serve un vero fronte sovranista, non ne possiamo più, e questo è vero, e purtroppo io invece vedo tutti sparpagliati, che non sanno cosa fare, che non parlano, ma soprattutto non hanno un'idea comune, che è quello che manca. Che cavolo vuole il fronte sovranista, oltre che mandare a casa Conte, il PD e governare? Capito? Cioè, quello che manca è sempre un'idea, una visione, le parole chiare, quello che dovrebbero aspettarsi gli elettori, che invece spesso votano solo così, come se dovessero scegliere la loro o sostenere la loro squadra di calcio. Purtroppo non funziona così, cari amici. Ancora Peppe contro Giorgetti, che a suo dire deve garantire dei poteri forti sovranazionali. Giorgetti è un esponente della Lega. Poi mi scrive elegantemente Rude: buongiorno, nella corazzata globalista mettici anche Papa Imbroglio. È già il Papa veramente scandaloso, insomma, sarebbe veramente il caso che i cristiani si iniziassero a muovere anche contro il loro Papa. So che è una situazione terribile anche di coscienza per loro, ma dovrebbero farlo. Elegantemente scrive, mi manda il tweet di Papa Francesco: in questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia a tutti noi la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. Cioè, capite? Qual è il tenore dei tweet di questo Papa che mischia sacro e profano, spiritualità e politica? Insomma, sotto, vabbè, c'è un commento che non posso leggere purtroppo, però ecco, invito i cristiani ad essere particolarmente critici nei confronti del loro Papa. Buongiorno Sugar, ben trovata anche te alle 9.11. Peppe, buongiorno. Ah no, ti avevo già salutato, ma c'è un altro commento. Intanto la Meloni ha avuto il coraggio di scendere in piazza. Hai giustamente ragione Peppe, l'ho criticata sulla base, diciamo così, programmatica. Era giusto farsi vedere in piazza, avrebbe dovuto farlo anche la Lega. Sarebbe stato bello se fossero scesi in piazza in due. Però, ti ripeto, caro Peppe, era una piazza fatta di, ovviamente, parlamentari, consiglieri regionali, tutti con l'immunità, un ottimo segnale. Insomma, io spero che venga preso diciamo così, come esempio per scendere in piazza anche gli italiani semplici, quelli che parlamentari e deputati non sono, e magari chissà, a breve avremo notizie, e speriamo poi, insomma, che la Meloni sostenga anche le iniziative di quelli che scendono in piazza, che non sono parlamentari o deputati di Fratelli d'Italia, invece di dire magari che poi, cioè, sapete, no? Cioè, se qualcuno qui scende in piazza e dà il là a qualcosa, immediatamente poi i media lo attaccheranno, chiunque scende in piazza, e diranno: pazzi, voi siete untori, avete portato la gente in piazza. E a quel punto invece bisogna trovare il sostegno dei movimenti sovranisti, quindi anche della Meloni. Vedremo, caro Peppe. Buongiorno Margherita. Il Movimento delle Imprese Ospitalità ieri sera ha organizzato l'evento Risorgitalia, in cui ogni gestore di attività ha acceso le luci nel proprio locale e ha aperto le serrande, probabilmente per l'ultima volta, lo abbiamo segnalato, e qui ad aprile sono stati tanti, e ha fatto veramente male. È giusto, giustissimo anche le iniziative che danno un segnale come queste. Ripeto, bisognerà passare però da qualcosa di empirico a qualcosa di un po' più concreto, perché è un segnale bello, triste, ma non salverà nessuno. Ecco, non state tranquilli che a Bruxelles o Conte o qualcun altro nessuno ha pensato a chi ha acceso e aperto la serranda per l'ultima volta. Tanti saluti da Foligno anche a te, caro ascoltatore. Buongiorno Roberto, mi piacerebbe che parlassi di quanti ragazzi militanti nostri stanno dando una mano ai meno abbienti. Nessun giornale, nessuna TV, che schifo. Ma non ci imbavaglieranno, è ovvio, tutte le cose che facciamo passano solo sui nostri canali. Intanto noi le cose le facciamo per farle, perché vogliamo essere esempio per le persone che aiutiamo e per gli italiani che ci guardano, e poi le televisioni non ne parleranno. Amen. Caro Roberto, fa tanta rabbia, sono anni che provo questa rabbia, però più che concentrarsi sulla rabbia dei giornali, concentriamoci su quello che c'è da fare, perché abbiamo tantissimo da fare. Caro Vincenzo, mi dice approfittatene, emergete, la destra italiana sta in declino, questo lo vedremo, noi comunque ci saremo sempre, ci daremo da fare. Buongiorno Roberto, Riccardo, si stanno raggiungendo delirio puro, i livelli di delirio puro, un paese normale dopo che si va avanti a colpi di decreti e che si afferma la Costituzione sospesa, Mattarella dovrebbe dire qualcosa, sì, figurati. Non ci spero da anni, ormai il PDR, il Presidente della Repubblica, lavora per interessi tutt'altro che nazionali. Qualcosa lo dovrebbe dire l'opposizione, io non voglio sempre stare tutti i giorni a pungolare, a infilare il dito nell'occhio all'opposizione, ma è l'opposizione che dovrebbe dire sciogliete le camere e facciamola finita con questa buffonata. Ah, Emanuela mi manda il asteroide, il 29 aprile, oggi passerà a 6 milioni di chilometri dalla Terra, tranquilli, è abbastanza lontano di questo asteroide, parlavi, ottimo. Matteo, buongiorno, faccio gli ultimi, tanto poi se cade la linea cade, arrivederci, ma ce ne sono tanti. Presidente del Consiglio ieri, mi dice Matteo, ha dato i primi segnali di squilibrio, è un po' che io dico che si presenta addirittura forse ubriaco alle conferenze stampe, prendersela con una giornalista che gli aveva posto una domanda critica, smettere i propri programmi in pompa magna sui divieti di assembramento, rivolgersi alle banche con messaggi d'amore e ammiccamenti vari. Ce li vedi i vertici di Deutsche Bank, Goldman Sachs, sbellicarsi di fronte a tutto ciò? Sì, è una macchietta pericolosa, lo condivido con te Matteo. Marcello, buongiorno, ti seguo tutte le mattine anche se non scrivo sempre, un abbraccio Marcello anche a te. Nemesi, buongiorno Simone, l'asteroide che spazzerà tutto lo schifo ci circonda, un tormentone sui social. Io un po' tifo sempre asteroide, voi lo sapete, chi mi conosce bene lo sa. E un saluto anche a te Angela, Angelo da Orosei. Vi saluto a tutti, la trasmissione è finita, ho sforato i 4 minuti, potrebbe cadere la linea, vi lascio con la solita sigla finale e noi ci sentiamo domani alla solita ora. Rimanete collegati, oggi è anniversario di Ramelli, seguite le iniziative e poi domani parleremo di altre cose interessanti che stanno per succedere nelle piazze d'Italia. Un saluto a tutti, ciao!